Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buona mattinata a tutti, le 9:35 minuti in diretta per un altro appuntamento con Architects and the City, la trasmissione che realizziamo con l'Ordine degli Architetti e degli Urbanisti di Firenze, che un giovedì sì e un giovedì no sulle frequenze di Controradio si occupa di approfondire i temi legati all'attualità architettonica, urbanistica della nostra città, ma spesso anche di territori più allargati, come facciamo oggi, perché ci occupiamo di grandi investimenti immobiliari in ambito cittadino ma soprattutto metropolitano, con due ospiti che abbiamo in studio: la dottoressa Chiara Agnoletti, ricercatrice dell'IRPET, che è l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica Toscana, e vicepresidente dell'IMU regionale. Buongiorno,
buongiorno,
trovata.
Buongiorno a tutti.
E con un nostro ospite abituale, l'architetto Roberto Masini. Buongiorno anche a te, Roberto.
Buongiorno.
Allora, comincerei da una definizione, da un meglio chiarimento che chiedo a Chiara Agnoletti. Di cosa parliamo quando parliamo di area metropolitana fiorentina, almeno in termini economici, visto che oggi vogliamo dare questa lettura particolare a quest'ambito?
Sì, da un punto di vista economico, quando parliamo di area metropolitana fiorentina facciamo sicuramente riferimento al cuore economico del sistema regionale. Parliamo di un'area che ospita circa il 27% della popolazione toscana e che contribuisce per un terzo alla produzione del PIL regionale, per cui parliamo di un'area sicuramente centrale e rilevante per tutto il sistema economico regionale.
Roberto, tu prima nelle conversazioni che facciamo di solito prima di entrare in diretta facevi un confronto che secondo me è molto utile e interessante a proposito di sistemi urbani tra quello che succede in città che possiamo definire ovviamente tra virgolette satelliti come Scandicci e Prato in questo momento e quello che succede invece nell'area specificatamente fiorentina. A cosa ci porta questo confronto, su cosa ci fa riflettere?
Il confronto di cui parlavamo prima riguarda proprio una riflessione che nasce anche dalle cronache di questi giorni. Abbiamo avuto sui giornali e anche sui media il racconto di un percorso che stanno facendo le città vicine a Firenze, Scandicci e Prato, che testimonia un iter molto, molto complesso nel quale l'amministrazione è evidentemente il capofila. Si capisce che c'è una regia molto importante, che c'è il controllo del territorio e che la visione che si sono posti in queste amministrazioni ha un disegno preciso, un disegno che riguarda il coinvolgimento sia dei privati per quanto riguarda gli investimenti, ma anche e soprattutto associazioni e cittadini. Sono rimasto molto colpito da un articolo che è uscito il 14 di questo mese, dove Richard Rogers è stato invitato al centro per discutere del futuro del suo progetto, e nell'ultima parte dell'articolo lui riferisce che Firenze rischia di diventare sempre di più un museo, uno showroom, cioè rischia di essere schiacciata dalla qualità della vita che è prevista in miglioramento nelle città, in questo caso Scandicci, che si sta dotando di un sistema urbano di città che è rivolta al futuro, agli abitanti, a quelli che la mattina si alzano e fanno il raccordo per andare a lavorare e che tornano probabilmente a casa a Scandicci, in una città che non è più dormitorio ma comincia a infrastrutturarsi con una risposta, come lui chiama, di una città compatta, dove il policentrismo, quello che a Milano ha funzionato molto bene nella sua espansione, contraddistingue un modo di caratterizzare certi territori che sono limitrofi al capoluogo, in questo caso Firenze. Firenze sembra che stia abbandonando il suo ruolo di polo, o perlomeno il suo polo, come dice Rogers, potrebbe essere messo a rischio dalla forza di questi nuovi centri urbani che si stanno ritrovando come città.
In questo caso l'intervento di Rogers era anche giustificato dal fatto che, magari non ce lo ricordiamo perché è il fatto di qualche anno fa, ma Rogers è l'autore del piano urbano della città di Scandicci, del suo piano più recente, quello che proprio come fattore implicito del piano strutturava la pianificazione, l'espansione urbana, il nuovo riassetto del territorio, proprio partendo da quest'idea di policentrismo alla quale facevi riferimento tu. Chiara, quali sono i caratteri della quella che chiamiamo città metropolitana positivi e quali sono secondo te invece le criticità? Cioè, da una parte abbiamo finalmente capito che c'è una integrazione di tipo economico, però forse ci sono degli altri fattori che ancora devono essere molto sviluppati in quest'idea?
Sicuramente, è stato già fatto riferimento a uno dei, diciamo, dei tratti tipici del sistema metropolitano, che è quello appunto di essere un'area policentrica, cioè fatta da una molteplicità di centri urbani. Si tratta di centri urbani che hanno un'evidente integrazione economica e insediativa anche, perché sì. Come sapete non c'è soluzione di continuità andando da Prato in direzione di Pistoia, per cui questa però evidente integrazione sia economica che insediativa non ha un corrispettivo da un punto di vista pianificatorio e programmatico, cioè è un'area che storicamente fa fatica a fare sistema. Ci sono stati dei tentativi anche nel passato di esprimere, no, una visione unitaria per quest'area, però sappiamo che poi sono subentrate molte difficoltà anche da un punto di vista, diciamo, del dialogo, no, tra i diversi enti territoriali coinvolti nel sistema metropolitano. Eppure, dicevo, insomma, gli studiosi come me sanno bene che le aree urbane in questa fase precisa dello sviluppo giocano un ruolo fondamentale, sono i luoghi delle grandi opportunità, i luoghi dell'innovazione, ma sono al contempo anche i luoghi dove si concentrano le grandi criticità, penso a quelle ambientali, ai problemi legati alla qualità dell'aria, per non parlare del cosiddetto consumo di suolo, e sono i luoghi anche delle grandi conflittualità sociali, grandi conflittualità tra funzioni che appunto sono in forte competizione appunto per localizzarsi dentro le aree più dense del nostro sistema territoriale.
Roberto, ci sono degli esempi che possiamo prendere da quello che per esempio Prato sta facendo nell'ambito di questo percorso partecipativo che dovrebbe portare al piano prossimo Venturo, nel senso che forse uno dei livelli ai quali bisogna lavorare per aumentare questa consapevolezza forse è anche il livello proprio dei cittadini che ci vivono in queste aree?
Sì, Prato sta facendo un percorso che tu conosci molto bene in questi studi.
Lo andiamo raccontando da un paio di mesi. Da
questi studi passano i protagonisti di questo percorso. È un percorso che però inizia molto prima. Prato, il Macrolotto sono sempre stati luoghi dove l'università, non solo fiorentina, penso anche a Ferrara, si è confrontata e ha lasciato dei progetti, ha lasciato delle testimonianze. Sono quindi aree in cui sono state raccolte per fortuna dall'amministrazione certe tensioni che hanno fatto sì che questi luoghi cominciassero a essere dei laboratori ancora prima di vestirli di questa finale idea. A Firenze invece siamo a un'idea di partecipazione forse che va un po' rivista, non è più quella della legge regionale con quei percorsi che vanno bene ma devono essere sicuramente rivisti dal punto di vista delle modalità e soprattutto dell'approccio in modo anche di raccogliere i dati. Quello che sta facendo Prato è un percorso interessante e che ci fa capire che l'amministrazione ha un obiettivo molto preciso, ha un disegno in testa che vuole realizzare e che coinvolge tutti i cittadini e tutte le associazioni oltre che ai privati. A Firenze sembra, queste sono un po' le cronache di questi giorni, sembra che molte speranze che vengono messe in mano ai privati a volte non sempre raggiungono l'obiettivo. Il caso di Nichila, che lascia il teatro comunale, è uno di questi, ma anche parliamo dello stadio della Mercafir, che è in un limbo nella soglia di uscire dall'uscio di casa, ma ancora non si sa bene come e quando, con un ritorno di problemi legati agli investimenti. Quindi se il privato va via, qual è il piano alternativo? C'è un piano alternativo? C'è un disegno che sia la spina dorsale, che possa e debba certamente avere il contributo del privato per i grandi investimenti, ma c'è dietro qualcosa che
dove ci però ci sia un coordinamento dell'amministrazione molto forte, mi sembra di capire,
sì.
No? Questo è in qualche modo l'auspicio. Chiara, se parliamo in particolare della porzione nord-ovest della città, entriamo in un territorio che è quello nel quale si stanno giocando maggiormente i destini forse dell'espansione urbana di Firenze, almeno della sua riprogettazione, perché siamo nella zona dell'aeroporto con quindi progetti di espansione, siamo nella zona del nuovo stadio e quindi della nuova necessaria risistemazione della Mercafir, è così?
È così, siamo quando parliamo della porzione nord-ovest della città, parliamo di un'area sulla quale insistono molte progettualità in questo momento. Progettualità che riguardano appunto il potenziamento dell'aeroporto, il nuovo stadio, il trasferimento Mercafir, il termovalorizzatore e anche la costituzione del Parco della Piana. Si tratta di appunto progettualità che riguardano una porzione relativamente ristretta di territorio e che in qualche modo sono legate da una sorta di effetto domino, per cui la realizzabilità dell'uno è subordinata alla realizzabilità dell'altro, o comunque gli effetti dell'uno si ripercuotono sull'altro, per cui diciamo c'è questa strana alchimia, no? Che lega tutta questa progettualità e che è anche contrassegnata da un'estrema incertezza, per cui ad oggi appunto non esiste un quadro certo, no? Di questi progetti e tutta questa incertezza, dicevo, è amplificata anche da questi stretti legami che insistono tra i vari progetti. Da un punto di vista della cornice pianificatoria sappiamo bene che non c'è, o perlomeno io avverto la necessità di un momento di sintesi, no? E di confronto in cui tutti questi progetti in effetti sono valutati complessivamente. Per cui uno sforzo, no, di offrire un quadro complessivo che tenga conto appunto di tutti questi progetti credo che possa essere fatto.
Anche perché quella è l'area a più alta intensità progettuale per il prossimo futuro della città, ma ce ne sono altre, Roberto, altrettanto strategiche e importanti. Sto pensando soprattutto al caso dell'ex teatro comunale e di tutta l'area che lo riguarda, no?
Sì, e lì vicino c'è anche la manifattura tabacchi, un pezzo di città vero e proprio, sono tanti metri quadri di territorio che rischiano di diventare delle piccole isole che parlano a se stesso, sono come sistemi introiettati all'interno del loro progetto e che difficilmente, se non messe appunto come diceva si diceva prima, se non messe in una chiave generale, in un disegno generale, in un progetto coordinato, rischiano di non parlare e di non parlarsi, addirittura si arriva al rischio di trovare una ghettizzazione di queste nuove rifunzionalizzazioni, che peraltro appunto si spera che arrivino in fondo, perché gli oneri di compensazione previsti dal comune per questi interventi poi di fatto devono arrivare quando l'intervento è effettivamente realizzato, altrimenti rimangono sempre delle speranze e quindi degli ingressi economici che hanno, però non c'è una certezza. Ingressi economici di cui Firenze ha bisogno sicuramente, ma non dimentichiamoci che è una città comunque molto ricca da questo punto di vista, perché ci sono molti soldi che arrivano dal governo. Io qui ho uno schema di quanto arriva al comune di Firenze per l'imposta di soggiorno. Siamo la terza città d'Italia, dopo Roma, Milano, c'è Firenze, ma ragazzi, Roma e Milano sono delle metropoli con milioni di abitanti, e Firenze in confronto a un piccolo paese, eppure fa 30 milioni, Milano ne fa 41 milioni di euro.
Tu dici, siamo in una situazione territoriale nella quale le risorse economiche potrebbero essere utilizzate meglio.
No? Ci sono, però ecco, bisognerebbe fare uno sforzo affinché queste risorse vengano investite in progettualità.
In questi termini, dicevamo, non è mai molto chiaro dove vanno i soldi degli oneri di urbanizzazione di alcune operazioni urbanistiche anche molto importanti, che quindi proporzionalmente dovrebbero essere rilevanti, no?
Questo è uno sforzo che secondo me il comune dovrebbe compiere, uno sforzo semplicemente di comunicazione. Io sono sicuro che questi denari vengono investiti per la collettività, però spesso non vengono comunicati in modo adeguato, sì. Per cui se ne perdono forse un po' le tracce, oppure non c'è un collegamento diretto con l'area in cui dove insiste l'intervento. Beh, sarebbe forse un bel segnale dell'amministrazione riuscire a far rendere partecipi i cittadini di quelle che sono appunto risultati, successi che arrivano dalla pianificazione dell'amministrazione.
Chiara Agnoletti, chiudiamo con un auspicio, qualcosa che somiglia a un auspicio. Dobbiamo augurarci che ci sia una maggiore collaborazione fra gli enti, per esempio, di modo che la governance possa fare il suo lavoro, o che cosa?
Sicuramente questo è un auspicio che mi sento di esprimere, il uscire diciamo da una stagione in cui contrassegnata da logiche più rivolte a guardare le dinamiche e gli interessi del proprio territorio, a logiche invece di rango superiore, quindi logiche metropolitane. Quindi da questo punto di vista l'auspicio che esprimo è anche relazionato, no, alla nascita del nuovo, ormai nuovo, insomma, è nato da qualche anno, il nuovo ente metropolitano, che in effetti ha o dovrebbe avere questa funzione, no, di farsi portavoce di istanze territoriali di rango metropolitano. E faccio anche riferimento a una politica regionale che in questo momento incentiva molto i comportamenti collaborativi tra comuni in termini anche di pianificazione intercomunale, pianificazione territoriale intercomunale. In quest'area, per esempio, nell'area metropolitana c'è in atto un'iniziativa che prevede un piano territoriale congiunto tra il comune di Sesto Fiorentino e il comune di Calenzano, che va sicuramente in questa direzione, così come a livello metropolitano c'è uno strumento che si chiama piano strategico metropolitano, che prova appunto a fare sintesi di queste istanze di livello metropolitano. Sono tentativi positivi che diciamo salutiamo sicuramente con grande entusiasmo, ma che dal mio punto di vista rappresentano solo i primi passi in una direzione che quella che auspicavo prima, di arrivare a una pianificazione di livello metropolitano.
Roberto, ultima domanda: quanto è urgente che questo livello integrativo venga messo in opera rispetto a quelli che sono i tempi normali dello sviluppo delle aree urbane?
No, è urgentissimo. Il tempo di questi passaggi purtroppo sappiamo che è molto lungo, è molto disteso. Quindi devono essere fatti tutte quelle verifiche, quei passaggi, quelle integrazioni, quella partecipazione che deve avvenire tra le amministrazioni, in modo da favorire un percorso virtuoso che deve avere come obiettivo finale non una città Firenze centrica, ma una metro città policentrica, una metro città che quindi allarga la sua visione sia per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda l'economia, non per settori: Firenze, il turismo, Prato, la manifattura, Scandicci si sta dotando di altre strutture sempre legate alla manifattura. Questo schema qui non funziona più, è uno schema vecchio, è uno schema che ha generato un sacco di problemi nel passato e che gli studiosi come Chiara hanno approfondito e che devono essere superati, e bisogna farlo rapidamente.
Diventa fondamentale anche far rientrare in questa stessa logica il piano infrastrutturale, evidentemente, no?
Certamente, anzi devo dire in questa stessa logica dovrebbe rientrare un piano che considera congiuntamente aspetti insediativi e aspetti infrastrutturali. Anche questa, diciamo, è una sfida storica della pianificazione territoriale, che invece, come sappiamo, nella nostra cultura talvolta ha teso a separare, no, queste due questioni. Invece sono strettamente legate, perché accessibilità e luoghi di residenza e luoghi di lavoro, si capisce bene che stanno in una relazione molto stretta tra di loro e che necessita quindi di un luogo unitario di pianificazione.
Molte grazie a Chiara Agnoletti, molte grazie anche a Roberto Masini. Abbiamo parlato di grandi investimenti immobiliari in ambito cittadino e metropolitano. Questa trasmissione, come tutte le altre di Architects and the City, va in podcast fra pochi minuti su controradio.it. Potete seguire l'ordine degli architetti, il lavoro e le riflessioni conseguenti a questa trasmissione anche sui canali social dell'ordine degli architetti, una pagina Facebook continuamente aggiornata e un profilo Twitter se invece preferite quella piattaforma social. Noi ritorniamo con Architects and the City esattamente fra due giovedì, sempre sulle frequenze di Controradio. Grazie e buona giornata.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.